Midnight Ramblers. 60 anni di Rolling Stones in 10 racconti sonori.
Ciao da Niccolò Vecchia e benvenuti al nono, penultimo episodio di Midnight Ramblers che, come vi anticipavo alla fine dell'ottavo, dopo un racconto abbastanza meticoloso e cronologicamente corretto, prenderà ora tutt'altro ritmo per dare conto di quasi 50 anni di carriera dei Rolling Stones, citando solo qualche canzone e qualche storia collegata ai brani e agli album di cui parleremo. La scelta di dedicare ai primi 10 anni della band, dal 1962 al 1972, 8 episodi su 10, risponde sia a una valutazione su quanto siano stati importanti e formativi quei primi anni, ma anche a un giudizio prettamente qualitativo. Dopo Exile on Main Street, i Rolling Stones non sarebbero mai più stati così grandi. La cinquina di dischi, iniziata con Aftermath e conclusa con Exile, d'altronde è pressoché inarrivabile. Ma furono diversi i motivi che resero, da quel momento in poi, sempre più difficile raggiungere certi livelli artistici. Intendiamoci, gli Stones pubblicarono da quel momento in avanti ancora ottimi dischi e una manciata di canzoni meravigliose senza tempo, ma era iniziata una storia nuova per loro e io credo che si veda e si senta soprattutto. Uno dei motivi principali di questo cambiamento, e lo racconta sempre con parole come suo solito molto dirette Keith Richards nella sua autobiografia Life, sta nel progressivo allontanamento tra lui e Mick Jagger. Avevamo preso due strade diverse, disse Richards, io verso la tossicodipendenza, lui verso il jet set. In effetti, il Keith Richards che uscì dalla tossica esperienza in Francia, a Nelcott, era sempre più nei guai. Con la legge francese, ad esempio, che lo voleva perseguire per il grande traffico di eroina di cui quella villa era diventata il centro, chiaramente dando nell'occhio dopo qualche mese. E con se stesso, dato che da quel momento in poi, per molti anni, la sua fu la vita di uno schiavo della droga. Torno di nuovo a consigliarvi la lettura di Life, in cui Richards, in modo molto onesto, racconta quegli anni in cui, ad esempio, ogni viaggio che dovesse fare richiedeva un'organizzazione meticolosa, in modo che non rimanesse mai senza eroina per non incappare in una terribile crisi di astinenza, rischiando ovviamente però l'arresto in molte occasioni. Era un uomo privilegiato, Keith Richards, e non finì mai in galera come sarebbe successo a qualunque comune mortale, ma ci andò vicino in diverse occasioni. Il disco successivo a Exile on Main Street si chiama Goat's Head Soup ed è un disco di passaggio in più di un senso. Venne registrato in Giamaica, paese scelto dopo che Richards e la compagna Anita vennero sostanzialmente espulsi dalla Francia dopo essere stati graziati da conseguenze più gravi. È un disco che manca di coesione, di una direzione chiara, che non poteva più dare Jimmy Miller, anche lui vittima dell'eroina di Nelcott. Fu il suo ultimo lavoro con gli Stones che lo misero da parte pensando di non aver più bisogno di un produttore. Questo non significa che Goat's Head Soup sia un disco brutto o senza grandi canzoni, dato che stiamo sempre parlando di una band dalla classe unica. Anzi, in un momento di crisi, tirare fuori un disco come questo fu una prova non da poco. Uscì a un anno di distanza dal precedente, ad agosto 1973, e al proprio interno conteneva un pezzo tuttora immortale come Angie, ballatona acustica che aprì un periodo in cui Jagger e Richards sembravano particolarmente ispirati proprio su questo formato. E altre canzoni meritevoli c'erano in quella scaletta, come Do 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 Heartbreaker, in cui Jagger torna a vestire i panni dell'autore politicamente impegnato, scrivendo un testo in cui, seppur velatamente, accusa la polizia di New York di troppa violenza, raccontando la storia di un ragazzino di 10 anni ucciso da un poliziotto. Musicalmente è un pezzo che è ancora saldamente radicato nel periodo d'oro dei Rolling Stones. E così lo ascoltiamo immediatamente.
The police in New York City chased a boy right through the park. In a case of mistaken identity, they for a bullet through his heart.
Mantenendo un ritmo notevolissimo, i Rolling Stones a ottobre 1974 pubblicarono il loro album successivo, It's Only Rock and Roll, un disco registrato in Germania alla fine di un lungo tour europeo che aveva escluso solo la Francia, dato che Richards era ancora bandito dal suolo francese per le note vicende di due anni prima. Oltre al pezzo che diede un titolo al disco, che è un rinfrescante tuffo nel rock migliore degli Stones, nell'album si trovano diversi motivi di interesse e nuovamente torniamo a parlare di ballate acustiche. Pezzi come If You Really Wanna Be My Friend, Time Waits for No One e Till the Last Goodbye, ad esempio, che furono però anche la causa scatenante di un avvenimento che, a mio parere, segnò definitivamente una caduta qualitativa della band da lì in avanti. Infatti, pare proprio che la prolificità di ballate acustiche di quel periodo dipendesse anche dalla collaborazione alla scrittura di quei pezzi da parte del chitarrista Mick Taylor, il virtuoso che aveva preso il posto di Brian Jones, e a cui venne negata quasi sempre la gratificazione di vedere il proprio nome al fianco di quello di Jagger Richards come autore. Lo scrisse già in quel periodo, tanto la cosa era nota, il New Musical Express, criticando la scelta di tenere in ombra i contributi del bravissimo Mick Taylor. Due mesi dopo l'uscita del disco, a dicembre 1974, Taylor annunciò l'addio ai Rolling Stones. Al tempo negò con forza, in più occasioni, che il motivo della separazione fosse quel rifiuto da parte dei Glimmer Twins di inserirlo tra gli autori di alcune canzoni, ma nel 2007, invece, disse molto chiaramente che si sentiva derubato da Jagger e Richards e che per questo ebbe allora un litigio fortissimo con Jagger. Mi hanno tolto la possibilità di guadagnare quel che meritavo, avendo collaborato a scrivere alcuni dei dischi più venduti della storia, disse, alludendo evidentemente al fatto che non era successo soltanto con It's Only Rock and Roll, quel genere di omissione. Mick Jagger in quel momento aveva preso il controllo assoluto sulla band. Il suo socio e amico di sempre era quasi costantemente in condizioni discutibili e in ogni caso era molto malleabile. Il produttore Jimmy Miller era stato fatto fuori per via dei suoi problemi di droga e così anche il tecnico del suono Andy Jones per lo stesso motivo e anche il sassofonista Bobby Keys. Sembrava quasi che Jagger, che già doveva sopportare l'eroinomane Richards, volesse levarsi di torno tutti gli altri che avevano lo stesso tipo di problema. Me ne basta già uno, insomma. Quel disco, prodotto dagli stessi Glimmer Twins, fu in effetti in buona parte opera del solo Jagger alla produzione, che non mollò mai più la presa dal timone dei Rolling Stones, senza però mai sognarsi di mettere alla porta il suo amico Keith Richards, anche perché non avrebbe comunque mai potuto fare a meno di lui. Jimmy Page, il chitarrista dei Led Zeppelin, venne intervistato nel 1977 sui continui problemi con la legge e con la droga che aveva Richards e rispose così: «Voi dite quel che volete, ma vi basterà mettere su un pezzo come Dance Little Sister per perdonarlo di qualsiasi malefatta». Il pezzo a cui accenna Page si trova in effetti su It's Only Rock and Roll ed è una specie di rock influenzato da un'atmosfera caraibica, per come Jagger racconta una storia ambientata a Trinidad e Tobago, dove era stato poco prima di scrivere quella canzone insieme alla moglie Bianca. Il resto lo fa Richards, mettendoci lì la sua chitarra inconfondibile e tenendo in piedi da solo il pezzo, proprio come suggeriva Jimmy Page, che di chitarre due cose le ha sempre sapute.
Thank you.
Il disco successivo a It's Only Rock and Roll si intitola Black and Blue e uscì ad aprile del 1976, segnando un'interruzione nel ritmo regolare di un nuovo disco all'anno, anche se bisogna segnalare l'uscita nel 1975 di una compilation di brani inediti e chicche del passato chiamata Metamorphosis, francamente dimenticabile. Black and Blue torna a essere un disco di passaggio, in particolare per il fatto che dopo l'addio di Mick Taylor la band non era stata in grado di trovare velocemente un sostituto per il ruolo di secondo chitarrista. Non era facile certamente prendere il posto che era stato di due musicisti come Brian Jones e Mick Taylor. In quei mesi la stampa musicale faceva gara per indovinare chi sarebbe stato il prossimo. C'era chi scommetteva su Ry Cooder, chi su Jeff Beck, chi su Jorma Kaukonen, chi su Eric Clapton. Due di questi arrivarono effettivamente nella triade finale ed erano Beck e Clapton, ma qualche mese dopo fu scelto Ron Wood, che al tempo militava nei Faces insieme a Rod Stewart. Ma per la lavorazione di Black and Blue quella scelta non era ancora stata fatta, dunque i Rolling Stones a lavorare sul disco avevano, sulla carta, un solo chitarrista chiamato Keith Richards. Come vi ho raccontato, era già successo con Let It Bleed che Richards avesse il compito di suonare tutte le chitarre di un disco, con esito straordinario. Però il Richards del 1975 non era quello del 1969 e non era possibile chiedergli tanto. Ecco quindi che una delle caratteristiche di Black and Blue, a renderlo un po' più ondivago ed eterogeneo dei precedenti dischi della band, è di avere diversi chitarristi affiancati a Richards. Durante il periodo di lavorazione di Black and Blue, la ricerca di un nuovo chitarrista impegnò per molto tempo la band, facendo sprecare settimane intere in studio. Il tecnico del suono, Glyn Johns, che seguiva il gruppo dai suoi esordi, per questo motivo se ne andò polemico e non sarebbe più tornato a lavorare con loro. Uno dei chitarristi provati in quel periodo fu appunto Ronnie Wood, che poi venne scelto come nuovo membro del gruppo, ma venne annunciato ufficialmente solo quando la band in cui militava prima, i Faces, si sciolse, quindi ci volle qualche mese. Wood suonò su diverse tracce del disco, ma adesso sarò sincero, già allora credo si capisse che non era il migliore tra quelli che avevano suonato in quel disco. Ron Wood venne scelto per altri motivi: era simpatico, si adattava perfettamente all'atmosfera che si respirava nella band e non rappresentava in alcun modo una minaccia per i due padroni della ferriera. Un bravo professionista con il look giusto e il sorriso beffardo. Questo cercavano gli Stones e questo trovarono. E 46 anni dopo, in effetti, Ronnie Wood è ancora lì, sul palco, insieme a Jagger e Richards, dopo l'abbandono negli anni 90 del bassista Bill Wyman e dopo la morte di Charlie Watts l'anno scorso. Io però non riesco a non pensare che questo pezzo che stiamo per ascoltare metta in luce un talento che Wood non ebbe mai. A suonare la chitarra solista è Wayne Perkins, che arrivò a suonare con gli Stones dopo aver collaborato con gente come Bob Marley, Leon Russell ed Eric Clapton. Quest'ultimo lo consigliò a Jagger e Richards, che però lo scartarono, nonostante in questa Hand of Fate il suo dialogo con Richards ricordi molto da vicino quello straordinariamente efficace tra Keith e Mick Taylor. O forse proprio questo portò a scartarlo. Richards scrive la musica di questo brano e ancora una volta scolpisce un riff granitico e luminoso su cui Jagger racconta una delle sue storie dark, in cui un uomo che ha ucciso qualcuno per riconquistare un amore perduto scappa e teme che arrivi prima o poi la mano del destino a prenderselo.
Yeah.
Se mi è capitato di essere un po' severo con Ronnie Wood, non mi tratterrò però dal dire che, anche grazie alla serenità che portò nella band, i Rolling Stones a giugno 1978 pubblicarono quello che è per me, ma non sono l'unico a dirlo, l'ultimo grande album del gruppo, intitolato Some Girls. E non solo per quell'incursione nel rock disco che è Miss You, brano che ancora oggi presenza fissa di qualsiasi scaletta del gruppo. Era anche un momento cruciale per i Rolling Stones, che rischiavano di sciogliersi definitivamente, dato che Richards, questa volta in Canada, era stato beccato ancora una volta con parecchia eroina e il carcere sembrava quasi inevitabile. Keith racconta che, in attesa del processo, lavorò a quel disco come se dovesse essere l'ultimo. Non lo fu, ma per certi versi fu la prova finale della grandezza assoluta di quel gruppo che da lì in avanti non si manifestò più in modo così completo. È un altro disco che, singoli a parte, merita di essere ascoltato tutto per coglierne lo spirito. Poi però aiuta avere un singolo come Beast of Burden, bestia da soma, letteralmente, il cui testo partì da un'intuizione di Richard che voleva scusarsi con Jagger per avergli lasciato in quegli anni tutte le responsabilità. Jagger invece ci mise le mani e cambiò drasticamente il concetto, trasformandolo in una delle sue tirate allegramente maciste. Non sarò mai la tua bestia da soma, dice Mick alla sua Pretty Girl. È un po' come diceva Jimmy Page di Richards, c'è poi che lo dice così bene che viene da perdonargli tutto. Ciao da Niccolò Vecchia, io vi aspetto per il decimo e ultimo episodio di Midnight Ramblers.